Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 17, paragrafo 2. La mia riflessione sulla riflessione del cardinale. La recensione pare ineccepibile, tranne che per il fatto che, per quanto io ricordi di aver letto, il racconto profetico di Soloviev fosse ambientato non nel XX secolo, come recita la recensione della Radio Vaticana, e cioè nel Novecento, come a dire acqua passata, ma nel XXI secolo, cioè quello che è iniziato da pochi anni appena. Non vi è dubbio che le parole del predicatore, per il suo prestigio personale, morale, intellettuale, per la sede in cui sono state pronunciate, per l'occasione solenne, per il momento di crisi di fede che la Chiesa gerarchica e dei fedeli sta attraversando, per gli interlocutori interni ed esterni ai quali la riflessione era proposta, siano da prendere molto seriamente. Un certo personaggio politico italiano diceva argutamente e sornionamente qualche anno fa un qualcosa come: a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Incuranti del rischio di peccato e sperando in una non troppo severa punizione in purgatorio, a noi, laici e smaliziati, potrebbe sorgere un dubbio. E se, con quanto dice il cardinal Biffi, che predica quella che egli chiama qui la realtà sconvolgente della resurrezione, noi ci trovassimo di fronte ad un garbato, ma molto serio ammonimento indiretto mandato ai vari teologi presenti e passati che la mettevano in dubbio, taluni persino epigoni del modernista Radolf Bultmann, come i Lehmann, i Rahner, i Kasper, per non parlare dei Drewermann o di chi altri ancora. Si sa che i cardinali sono abilissimi nella dialettica e sanno dire le cose più pesanti con il sorriso sulle labbra. Se volessimo però esercitarci in una del tutto personale riflessione della suddetta recensione, scorrendo con lo sguardo quelle parole del cardinale riferite all'anticristo di Soloviev, o meglio, le parole che io ho messo in grassetto, potremmo dedurre quanto segue. Se l'anticristo convocherà un concilio ecumenico, costui non sarà semplicemente una astrazione cultural spirituale che rappresenti lo spirito anticristico dei tempi, ma sarà un anticristo uomo che avrà il potere e l'autorità religiosa di convocare o indurre qualcuno a convocare un concilio ecumenico di tutte le religioni cristiane. Non è necessario essere papi per essere anticristi. Così come Giuda Iscariota, che tradì Gesù, non era il capo degli apostoli, e come anticristi furono anche imperatori dell'epoca romana e capi di governo successivi, sia pur solo precursori dell'anticristo finale. Pur di ottenere l'accordo in nome dell'unità dei cristiani, delle varie religioni, l'anticristo dovrà tuttavia elaborare un compromesso che stemperi le verità tradizionali del cattolicesimo per adeguarle a quelle delle altre fedi, concedendo qualcosa ad ognuna di queste. La reinterpretazione moderna, finalmente al passo coi tempi, che l'anticristo farà del cristianesimo, ridurrà quest'ultimo non più all'incontro centrale e personale con Gesù, ma ad una serie di valori umani. Questo è del resto quello che sostanzialmente sembrano pensare quei teologi di cui ha parlato Antonio Socci in quel suo articolo, i quali, negando la resurrezione di Gesù, ne negano di fatto la divinità, riducendolo a uomo e ridimensionando i suoi insegnamenti da precetti divini a norme di comportamento etico-morali che in quanto tali possono essere relativizzate ed adattate alla cultura di ciascun popolo e anche a quella di ciascun credente. Tali norme non saranno più considerate valori spirituali oggettivi facenti parte della legge naturale incisa da Dio nel cuore di tutti gli uomini, affinché ciascuno intuisse come condursi indipendentemente da quanto insegnato dalla religione di appartenenza. Sarà il trionfo del relativismo morale e religioso. Delle religioni anche individuali e fai da te. La maggioranza dei cristiani, specie quella non praticante o poco praticante, quella della chiesa di Laodicea che il Gesù dell'Apocalisse aveva promesso di vomitare perché né calda né fredda, troverà finalmente adeguata ai tempi moderni questa impostazione e questa nuova morale, che essa accetterà ben volentieri, in quanto i valori del mondo sono alla fin fine i suoi valori. Essa seguirà entusiasta la dottrina dell'Anticristo, che, in realtà falso messia, verrà davvero considerato profeta dei tempi nuovi, venuto per restaurare il giusto ordine delle cose, offuscato dal bigottismo e dal fondamentalismo cattolico di quella parte di fedeli e della Chiesa gerarchica che si rifarebbe ottusamente alla tradizione millenaria, ma proprio per questo medievale, della Chiesa. Una parte del clero, di cui vediamo già da qualche decennio robuste avanguardie, seguirà con entusiasmo le nuove linee guida, perché in fin dei conti essa penserà di poter essere più vicina ai bisogni della gente e sarà alla fin fine anche più facile avere un colloquio con la gente e riempire le chiese di gente. Gli altri del clero si adegueranno per paura, per impotenza o per rassegnazione. L'Anticristo, esperto esegeta della vasta cultura biblica, saprà ben trovare gli argomenti nelle pieghe del Vangelo volti a convincere chi vorrà essere convinto. Molti sacerdoti, vescovi e cardinali non saranno però d'accordo, ma verranno messi in minoranza anche di fronte alla gente che li considererà dei ribelli, anzi, degli eretici. Ricordo che il libro è stato scritto nel 2007, nota mia. Una parte dei veri fedeli, cattolici, ortodossi e protestanti, avendo magari nel frattempo anche ben letto l'Apocalisse, che in chiesa, non so se l'avete notato, i sacerdoti non spiegano quasi mai, mangerà però la foglia, capirà l'inganno e, guidata dalla minoranza di sacerdoti fedeli al Cristo risorto, si opporrà, cercando di guadagnare tempo in attesa che passi la bufera di quei 42 mesi di cui l'Apocalisse parla anche riferendosi a quella Roma calpestata dai pagani. Sarà un piccolo resto che tornerà nelle catacombe, quantomeno culturali e religiose, se non addirittura materiali. Fino al momento in cui il Gesù dell'Apocalisse, che è sempre presente e tutto osserva al nostro fianco, anche se invisibile, decreterà il suo basta, con accompagnamento di squilli di tromba e versamenti di coppe dell'ira di Dio, fino alla sconfitta della bestia, cioè della personificazione umana dello spirito dell'Anticristo e di quella parte di umanità che, come diceva il capitolo 18 dell'Apocalisse, parlando della caduta della Gran Babilonia, la prostituta famosa, vedrà andare in fumo le ricchezze materiali di un sistema socio-economico mondiale basato sull'iniquità. Secondo il cardinal Biffi, è stupefacente la perspicacia con la quale Soloviev descrive in anticipo la grande crisi che avrebbe colpito il cristianesimo negli ultimi decenni del Novecento. Crisi morale, spirituale e culturale che Soloviev, secondo il cardinale, vedrebbe come allegoria dell'Anticristo. Non sono però affatto sicuro, lo ribadisco, che Soloviev allegorizzi l'Anticristo solo come un fenomeno astratto di apostasia e quindi di di mero spirito anticristico. Gli spiriti non indicano infatti concili ecumenici, né tantomeno sono esperti esegeti laureati a Dubinga. Gli spiriti satanici, al momento opportuno, hanno sempre bisogno di uomini da possedere per convincerli a realizzare umanamente i loro progetti. Capisco che per un uomo di chiesa sia drammatico il solo pensare alla eventualità che l'anticristo sia un uomo di chiesa, ma Giuda era pur stato un membro del collegio apostolico e anche abile e di fiducia, se alla fin fine era anche quello che teneva le chiavi della cassa.